La sua prima raccolta di versi la pubblicò un giovane editore, teorico della politica, intellettuale di genio. Si chiamava Piero Gobetti e la raccolta era Ossi di seppia. Da allora Eugenio Montale ha interpretato, raccontato, descritto i sentimenti più alti e sottili della borghesia italiana, tra l'altro divulgandoli anche da giornalista, qual era di qualità, fino alla consacrazione nel Nobel.
Ascoltami. I poeti laureati si muovono soltanto fra le piante dai nomi poco usati. Bossi, ligustri o acanti. Io, per me, amo le strade che riescono agli erbosi fossi, dove in pozzanghere mezzo seccate agguantano i ragazzi qualche sparuta anguilla.
Con Eugenio Montale entriamo davvero nella contemporaneità, in primo luogo per le date, perché è vero che nasce per soli 4 anni nell'Ottocento, nel senso 1896, però è anche vero che muore nel 1971, dunque, caro Magrelli, ai giorni nostri possiamo
lo,
dire.
Lo troveremo alle prese con le BR, con la discussione sulle BR.
Lo troveremo in quella discussione, oltre che naturalmente quella del fascismo di cui poi ci occuperemo. Ma volevo dire che non solo le date lo fanno nostro contemporaneo, ma anche i temi agitati nella sua cospicua produzione poetica.
Più che cospicua direi ampia, perché è sparsa dall'immediato primo dopoguerra fino appunto agli anni 70 addirittura, gli anni dei Beatles voglio dire.
Eh già, stavo dicendo una piccola confessione, non riesce ad essermi simpatico. Ci sono dei poeti per i quali provo un trasporto anche affettivo, certo. Oltre che reverenziale. Ecco, nei confronti di Montale sono solo reverenziale.
Io lo chiamo effetto Wagner, è un po' diverso, perché Montale fu comunque un uomo di grandissima dignità. Ma diciamo, quando l'uomo e l'artista non combaciano, nel caso di Wagner è clamoroso, perché abbiamo a che fare veramente con un opportunista, un arrivista, un uomo che non guardava in faccia nulla pur di compiere la sua arte.
Posso? Prego. Non le dico nel caso di Heidegger? Quando sì. Il filosofo e l'uomo non combaciano.
Sì, certamente.
Un
certamente.
Uomo miserabile. Beh, è certamente. Un filosofo.
Non c'è dubbio. Perché vedo che fra i tedeschi va forte questo. Comunque è vero, diciamo che Montale anche non gode di una fama che per esempio è andata a Ungaretti, anche per via di un carattere piuttosto schivo, scontroso, un sostanzioso snobismo, a cui però, proprio per fare l'avvocato del diavolo, anzi l'avvocato difensore, il diavolo lo fa lei, va accostata anche una grande dirittura morale. È uno degli scrittori che fanno un passo indietro nei riguardi del fascismo, in maniera cifrata, quanto vogliamo, ma molto chiara, ecco, rispetto a Ungaretti che viceversa si spende e spande in tutti i modi.
E tuttavia, devo dire, un'altra ragione per la quale distingo in Montale, in Ungaretti, con tutte le sue, la sua adesione, diventa accademico d'Italia, come abbiamo ricordato, la sua adesione al fascismo.
Tonitruante, entusiasta.
Però lui in Ungaretti vibra ed è una possibile scusante, tra virgolette, di il suo essere stato fascista, vibra una corda, per esempio, patriottico-nazionale che in Montale invece non c'è.
Perché Montale appartiene a quei liberali aristocratici, lo ha spiegato molto bene Guido Mazzoni a proposito di una poesia che vorrei leggere rapidissima, appartiene appunto a un circolo elitario indubbiamente, che non approverà mai il passaggio dal popolo alla massa, ecco. È proprio a questo che Montale si rifiuta. Dunque la sua è una diffidenza, ripeto, estremamente classista.
Esagero. sotto il grigio diluvio democratico odierno che molte belle cose e rare sommerge miseramente D'Annunzio.
Certo.
Non siamo lì, ma insomma.
In forma diversa, ma indubbiamente l'appartenenza è quella.
Leggo una frase dalla motivazione di quando gli dettero il Nobel. Con grande sensibilità artistica ha interpretato i valori umani sotto il simbolo di una visione della vita priva di illusioni. Ecco, un'altra caratteristica che me lo rende... perché
certo.
Un conto è la disperazione leopardiana. Un conto...
No, ungarettiana, possiamo dire.
Ungarettiana.
Nelle trincee, certo.
Un conto è il disincanto. Ecco, Montaliano.
C'è una grande forma di stoicismo e di eroismo in questa impassibilità. Ecco, allora leggerò questa poesia che è molto breve e fondamentale. Forse un mattino andando in un'aria di vetro, leggendario l'inizio, arida, rivolgendomi, vedrò compiuto il miracolo. Immaginiamoci un film come Truman Show, il mondo si rivela finto. Montale, forse un giorno girandosi, scopre la verità, il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me con un terrore di ubriaco. Ecco, questo nulla, questa disillusione nasce da una profonda coscienza nichilista, in questo senso sì leopardiana. Tutto è falso, tutto è apparenza, possiamo addirittura tornare all'idea del velo di Maya. Poi, come su uno schermo, vediamo questa specie di affrettarsi delle cose che si sono distratte, si sono fatte cogliere in fallo, s'accamperanno di gitto, di colpo, di getto, alberi, casi, colli per l'inganno consueto, ma sarà troppo tardi. Io avrò visto che dietro non c'è nulla. Questa è la, ripeto, un po' scostante, altera, però grandezza di Montale. Poi ricordiamoci, l'importante non è cosa vogliamo dire, io ho una personale polemica con la poetica, ma come lo diciamo?
Sì, io ritorno alla mia... Io non è che ho mai contestato, fissi figure,
sì, certo.
La grandezza di Montale. Ho parlato di affettività,
certo.
Che è diverso. Io con nei confronti di Leopardi, di Foscolo e di Dante,
certo.
Sento un trasporto anche
certo.
Affettivo. Nei confronti di Montale no, me lo vuole consentire?
Certamente, sì. Anzi se io potessi dirle, ma insomma avrei bisogno degli avvocati, quali sono le mie posizioni verso alcuni poeti, andrei anche oltre. Quindi è molto importante però, perché questo ha a che vedere anche con la ricezione.
Sa perché stiamo facendo questa discussione? Per quello che mi pare di aver detto all'inizio, cioè perché Montale comunque è un nostro contemporaneo e noi ne parliamo come di una persona viva. E che cosa vogliamo ascoltare per cominciare?
Ascolteremo il suo manifesto politico, la sua presa di parola nei riguardi del regime, ma prima due versi di quel Montale intimo, privato, dove natura e psiche fanno tutt'uno in una soluzione senza precedenti. Io trovo questo inizio forse proprio uno dei culmini del Novecento poetico. Meriggiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto. Ecco, questa marginalità del pomeriggio vuoto, assolato, in qualche modo, non vorrei calcare troppo la mano, ma fa il paio con la poesia che stiamo per sentire e che parla appunto di un rifiuto, di una astensione.
Meriggiare, pallido e assorto, presso un rovente muro d'orto, ascoltare tra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli, frusci di serpi. Nelle crepe del suolo o sulla veccia, spiar le file di rosse formiche che ora si rompono ed ora si intrecciano, a sommo di minuscole biche. Osservare tra frondi il palpitare lontano di scaglie di mare, mentre si levano tremuli screcchi di cicale dai calvi picchi. e andando nel sole che abbaglia, sentire con triste meraviglia come tutta la vita il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.
Giustamente questo viene considerato un manifesto, ancorché un manifesto al negativo, nel senso che non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe, non te la posso dire. Però quello che rifiuto. Ora, il miracolo di questa raccolta che prende il nome da ossi di seppia, e cioè quello che si chiama l'endoscheletro disseccato, arido, sterile di una seppia, quelle che si trovano abbandonate sulle spiagge, venne pubblicato da un giovane genialissimo editore di 22-23 anni, parlo di Piero Gobetti, che muore a 26 anni a Parigi a seguito del botte che gli avevano dato i fascisti, ed è sepolto nel cimitero del Père Lachaise. Ed è una visita che vale la pena di fare, perché la sua tomba, alla quale io sono stato 2 o 3 volte accompagnando anche amici, la sua tomba è la tomba anche troppo modesta, troppo umile, di un uomo, di un ragazzo, diremmo oggi, morto a 25-26 anni e che da editore, aveva pubblicato 100 titoli, tra i quali aveva scoperto per primo la genialità di Montale. Non è eccezionale.
È formidabile. È una di quelle cose in cui viene da domandarsi, ma è successo in Italia? Perché tutto questo non ha nulla a che vedere con quello che accade oggi. E qui mi fermo. Cioè, il più grande poeta e il più grande, uno dei più grandi e lucidi studiosi, morto per le sevizie degli avversari, che collaborano. 2 giovani di questa probità, io insisto, di questa profondità, c'è qualcosa di entusiasmante, cioè le origini del nostro Stato italiano, e qui veramente tiremmi innanzi, sono fatte da padri fondatori degni di figurare nel Monte Rushmore, no? Più di 4 per fortuna, e poi seguono i nani.
Visto che lei si è così entusiasmato, sono contento, condivido anche... con la maggiore sobrietà dovuta agli anni, condivido. No, allora vale la pena di ricordare che Gobetti, come del resto i fratelli Rosselli, di cui parleremo in una prossima conversazione, è un rappresentante di quella minoranza del paese, mai riuscita a diventare altro che piccola minoranza, perché schiacciata dalle 2 grandi chiese politiche, che sono quella dei cattolici, ancorché cattolici, certo, democratici, e quella dei comunisti. E
il mezzo è in mezzo loro.
Questa, certo, piccola, certo, area liberal socialista di cui Gobetti e...
Non ci vogliamo far mancare, certo, un caro ricordo a Casa Savoia, l'unica monarchia, credo, ora so poco dei casi in Thailandia, ma a quanto mi risulta l'unica monarchia della storia del mondo che sia fuggita di nascosto di notte, peggio dei ladri, insomma.
Lei che è francesista dovrebbe ricordare la fuga di Luigi XVI riacchiappato.
Più comprensibile, ormai lui era un ostaggio da 3 anni a Varennes, la famosa...
riacchiappato a Varennes, certo, ricondotto a forza a Parigi.
E di tutto ciò ci resta il nome di uno dei più grandi cavalli. Ma per tornare, come si diceva, a bomba, che vuol dire a casa, poi ho scoperto.
No, lei dovrebbe dire sempre francesista, pour revenir à nos moutons.
A nos moutons, ai nostri, da cavalli ai montoni. Leggiamo un'altra poesia di una potenza sinfonica, stavolta veramente con un'orchestrazione molto diversa rispetto a Meriggiare. L'assunto è lo stesso. Finora non abbiamo sottolineato abbastanza come Montale sia dalla parte delle persone, paradossalmente, delle persone semplici. Perché, l'ho detto, è una figura defilata, non ha nulla dell'ufficialità, malgrado riceva il Nobel, non appartiene certo all'esibizionista, al narcisista, al trombone, per dirlo in una parola, che pure caratterizza qualsiasi scena culturale. Tanto è vero che I Limoni si apre così: ascoltami, quindi dà del tu a questo interlocutore e interlocutrice. I poeti laureati, e lui di lì a poco diventerà il poeta laureato per eccellenza, ma senza mai rinnegare questa sua natura, si muovono soltanto fra le piante dai nomi poco usati, bossi, ligustri o acanti. Io, per me, amo le strade che riescono agli erbosi fossi dove giocano i bambini tra le pozzanghere. Io amo le cose semplici.
E lì si parla di una scarna anguilla.
Bellissimo, e poi ritroveremo l'anguilla in un vero e proprio trionfo. Ancora, vedi, in questi silenzi della natura e anche della città, lo vediamo tra un attimo, le cose si abbandonano, sembrano più vicine e ci aspettiamo, un po' come forse una volta andando in un'area di vetro, ci aspettiamo che la natura si tradisca. Cioè ci aspettiamo che emerga uno sbaglio, l'espressione è diventata proverbiale, l'anello che non tiene. Per questo facevo accenno a quel bel film Truman Show, no? Quando lui scopre che la realtà è tutta uno spettacolo, una finzione. Sono i silenzi in cui si vede in ogni ombra umana che si allontana qualche disturbata divinità. E concludo rapidamente, perché questa è la poesia che sentiremo per intero, ma nelle città rumorose l'azzurro si mostra soltanto a pezzi, in alto tra le cimase. La natura è scomparsa.
Cancellata.
Non abbiamo più possibilità di redenzione? Sì, ed ecco il finale. Quando un giorno, di nuovo qualcosa che ci salta addosso, ci sorprende, una epifania, una rivelazione, da un malchiuso portone, ricordiamoci che lui viene dalla Liguria, queste cose strette, avare, chiuse, un po' come il suo carattere, e che però hanno dei spiragli, tra gli alberi di una corte, di un cortile, ci si mostrano i gialli dei limoni. Ecco, è veramente uno squillo questo colore, e lui dice: e il gelo del cuore si sfa. Non vi dico l'ultimo verso,
no,
che è
lo
ascoltiamo un trionfo.
Adesso.
Ora.
Vedi, in questi silenzi, in cui le cose s'abbandonano e sembrano vicine a tradire il loro ultimo segreto, talora ci si aspetta di scoprire uno sbaglio di natura, il punto morto del mondo, l'anello che non tiene, il filo da disbrogliare che finalmente ci metta nel mezzo di una verità. Lo sguardo fruga d'intorno, la mente indaga, accorda, disunisce nel profumo che dilaga quando il giorno più languisce. Sono i silenzi in cui si vede in ogni ombra umana che si allontana qualche disturbata divinità. Ma l'illusione manca e ci riporta il tempo nelle città rumorose, dove l'azzurro si mostra soltanto a pezzi in alto tra le cimase. La pioggia stanca la terra di poi, s'affolta il tedio dell'inverno sulle case, la luce si fa avara, amara l'anima. Quando un giorno, da un malchiuso portone tra gli alberi di una corte, ci si mostrano i gialli dei limoni e il gelo del cuore si sfa e in petto ci scrosciano le loro canzoni, le trombe d'oro della solarità.
Dobbiamo parlare delle donne, anzi io vorrei cominciare parlando di sua moglie, che si chiamava Drusilla Tanzi, aveva 10 anni più di lui, hanno convissuto dal 1939 al 1962, quando
non ebbero figli,
Non ebbero senza figli, 62 quando si sono sposati, e che familiar...
e lei morirà un anno dopo.
Morirà, sì, nel 63, avendo 77 anni. Affettuosamente veniva chiamata Mosca per via degli spessi occhiali che doveva portare, ma c'è una cosa, siccome prima dicevo l'anaffettività di Montale, esagerando, certo. Andando, prendendo un po' una cantonata, lo so da solo, ma chiaro. Mi piace accentuare i caratteri. C'è invece qua, questi quattro versi che vorrei leggere, che sono nella raccolta Xenia, dedicata appunto alla moglie, nella quale, che cominciano così, la chiamavano Mosca, ricordo.
Era anche piccolina.
Caro piccolo insetto, che chiamavano Mosca non so perché, stasera quasi al buio, mentre leggevo il Deutero Isaia, il Deutero Isaia sarebbe la doppia versione di Isaia nella Bibbia.
Sì.
Stasera quasi al buio, mentre leggevo il Deutero Isaia, sei ricomparso accanto a me, ma non avevi occhiali e non potevi vedermi. Né potevo io, senza quel luccichio, riconoscere te nella foschia. Molto carino. Questa è...
Dove foschia rima con Deutero Isaia, vorrei far notare.
Anche questo non è male.
Sì, una...
Altre donne.
Molte, molte donne. Donne muse, c'è un'idea molto bella di un grande poeta sovietico, poi emigrato, fuggito, diciamo, grazie a Oden negli Stati Uniti. Parliamo di Josip Brodsky, che ha scritto con grandissima perspicuità su questa ispirazione che viene dalle donne, fino a identificare molto semplicemente la donna con la musa. Quindi Montale si guarda in giro e ognuna di queste donne la accende, la fa diventare
Magrelli,
faro poetico.
Torniamo indietro,
certo.
Torniamo indietro all'origine.
C'è aria di casa.
All'origine c'è aria di casa, all'origine della poesia italiana.
Certo, siamo partiti dal dolce Silnovo, anzi dall'amore della scuola siciliana, e ritroviamo sempre, non diciamo donna perché per Pasolini sarà al contrario il giovane caravaggesco, diciamo l'essere amato, è l'essere del desiderio che accende la lingua poetica, questo però è fondamentale.
Beh, tra le donne allora ricordiamo quella bella figura affascinante di quella dantista americana, Irma Brandeis, che lui mette alle volte sotto uno pseudonimo, mi pare.
Sì, il ciclo
di Arlette. Irma Brandeis ha con Eugenio Montale una relazione di alcuni anni, 4-5, e poi però nel 1939 deve tornare agli Stati Uniti a seguito, ecco un altro connotato del fascismo,
come no.
Che va ricordato, a seguito delle
leggi razziali. Ma, dicevo, viene a mancare Irma, per fortuna nel senso buono, si salva, va negli Stati Uniti, e però non viene meno questa giostra di figure femminili, una più attraente dell'altra. E qui dobbiamo citare, beh, innanzitutto la Volpe, cioè la Spaziani.
La Spaziani.
Poetessa, francesista, grande traduttrice, che molto più giovane di Montale divenne giovanissima, a 19 anni, direttrice di una rivista, carteggio con Virginia Woolf, si dice, lei stessa, la Spaziani, che era una donna molto generosa, mi fece vedere un disegno che la raffigurava fatto da Picasso, aveva conosciuto Zarà, donna molto brillante, e quindi questo fu un altro dei momenti che attraversò la scrittura di Montale. Insisto sulla scrittura perché sulle storie singole ci interessa, siamo molto meno attirati. E ancora, il Carnevale di Ghierti, un'altra di queste figure talismaniche, direi, no? Attraverso questa premonizione del piombo che cade nell'acqua. E su, ora ne salto molte, però finiremo con l'ascoltare una poesia dedicata a una di queste ninfe. Non voglio saltare Annalisa Cima, che diventa alla fine depositaria di una serie di testi che verranno pubblicati secondo una complicatissima scansione, dice la Cima, stabilita da Montale, Ricordo tutto ciò perché è stata l'occasione di una vivacissima polemica tra chi sostiene che si tratta di falsi e chi viceversa crede nel valore di questi ultimi testi, che però seguono Satura, vedremo, e fanno parte dell'ultimo Montale. Per adesso fermiamoci su Esterina, la poesia che stiamo per sentire. Devo soltanto segnalare nel primo verso un uso folgorante del verbo. I vent'anni, che cosa possono fare a una fanciulla i vent'anni? Montale viola le nostre aspettative, rovescia qualsiasi forma di prevedibilità e dice: Esterina, i vent'anni ti minacciano.
Esterina, i vent'anni ti minacciano, grigio rosea nube che a poco in sé ti chiude. Ciò intendi e non paventi. Sommersa ti vedremo nella fumea che il vento lacera o addensa, violento. Poi dal fiotto di cenere uscirai, adusta più che mai, proteso a un'avventura più lontana l'intento viso che assembra l'arciera Diana. Salgono i venti autunni, t'avviluppano andate primavere. Ecco, per te rintocca un presagio nelle Elisie sfere. Un suono non ti renda qual d'incrinata brocca percossa. Io prego sia per te concerto ineffabile di sonagliere. La dubbia dimane non ti impaura. Leggiadra ti distendi sullo scoglio lucente di sale e al sole bruci le membra. Ricordi la lucertola ferma sul masso brullo. Te insidia giovinezza, quella è l'acciolo d'erba del fanciullo. L'acqua è la forza che ti tempra, nell'acqua ti ritrovi e ti rinnovi. Noi ti pensiamo come un'alga, un ciottolo, come un'equorea creatura che la salsedine non intacca, ma torna al lito più pura.
Nel dopoguerra Montale ragione. Ha i riconoscimenti che sappiamo e le polemiche che adesso ricordiamo. Collabora al Corriere della Sera, nel 67 Saragat presidente lo fa senatore a vita per meriti letterari, cosa che poi si sarebbe ripetuta altre volte nella storia repubblicana.
Da segnalare che, a parte un libro di critica letteraria acutissimo, perché a differenza di altri grandi poeti di cui non abbiamo parlato, da Saba a Penna, Montale è un poeta intellettuale, quindi è un poeta critico non solo, ma con un panorama a 360 gradi.
E allora ricordiamo, visto che le apre questa porticina, questo portone, ricordiamo che lui da giovane, avendo studiato canto appassionatamente, collaborava anche al Corriere d'Informazione come critico musicale.
E questo volevo appunto dire, perfettamente.
Perché questo completa.
Quindi un critico letterario e anche un critico musicale, con questo suo vocione. Io lo incontrai un'unica volta, ebbi questa fortuna, e quell'unica volta lui si mise a cantare un'aria.
Cantava da baritono.
Da baritono,
sì.
Aveva il registro
baritono.
Intonava immediatamente, quindi insomma era un amore per quest'arte immediato e una conoscenza profonda.
Volevo leggere due poesie brevissime, che, 4 versi e 5 versi, che toccano argomenti raramente toccati dai poeti, che sfiorano la teologia, anche se riferiti ad un individuo, dove lui, a me pare, risolve con leggerezza, ma con leggerezza sì, profonda, se così posso dire, problemi teologici eterni.
Io la fermo un attimo perché non posso tacere il risultato di questi due fattori, come si dice, musica più teologia uguale Montale, ma è anche 20 anni dopo uguale Caproni. il grande poeta violinista che scrisse versi sulla teopatia, cioè sulla malattia di Dio. Fermiamoci qua, però,
allora, visto che lei cita uno dei miei preferiti, che purtroppo non possiamo includere in questa, ma chissà, forse. Caproni, che ha scritto sulla giovinezza dei versi che hanno segnato, voglio dire, la mia di giovinezza. Va bene, è chiusa subito la parentesi, pericolosissima.
Per carità.
Non so perché da Dio si pretenda che punisca le mie malefatte e premi i miei benefattori. Quello che gli compete non è affar nostro, neppure affar suo, probabilmente. Ciò che è orrendo è pensare l'impensabile. Questa è la cosa. Questo è Spinoza. Ciò che è orrendo è fare di Dio una cosa che ci assomiglia. Certo. Dio, ammesso che ci sia un Dio...
Col barbone bianco.
Col barbone bianco e un triangolo appiccicato. Non è quello. Dio è qualcosa che aleggia, è una cosa che ci supera. Spinoza, Deus sive natura.
Panteismo spinoziano.
Ecco, e questo lo tocca. Ciò che gli compete non è affar nostro. Non si muove foglia che Dio non voglia. Balle. Guai se fosse così. Neppure affar suo, probabilmente. Ciò che è orrendo è pensare all'impensabile. È bellissimo questo. Sì. Sono sei versi.
Sì. E effettivamente lo vediamo, perché insomma, anche se la poesia che leggiamo adesso risale al primo Montale, il secondo Montale, ne parleremo tra un attimo, scende a patti con la realtà e scende, direi anzi, a giostrare contro la realtà, tanto da toccare temi di ogni genere, addirittura della cronaca più umile, come appunto delle interrogazioni più alte. L'abbiamo sentito fare letture veterotestamentarie come se nulla fosse. La poesia che leggiamo adesso però ritorna sulle donne. Io ho detto, tante ne abbiamo saltate, ma ne approfitto per aggiungere almeno Arletta, Annetta, Clizia, Dora Marcus, ecco, segnacoli, anzi parlo proprio di segnale in senso provenzale, delle marche che ognuna a suo modo riaccendono i desideri di questo poeta che poi col tempo diventa vecchio, mentre la giovinezza resta giovane. In una poesia dice: tutti tuffi, noi esseri di terra restiamo a guardarti. È sempre molto marcata questa differenza tra la bellezza della donna e l'essenza terricola, immobile, statica dell'uomo che la vede. E ascoltiamo adesso appunto una celeberrima poesia, La casa dei doganieri. Tu non ricordi La casa dei doganieri, dedicata a una fanciulla morta giovane e che quindi non può condividere la memoria del poeta. È una poesia sulla memoria, una poesia sulla storia. Fate caso almeno a un verso diventato leggendario: il calcolo dei dadi più non torna.
Tu non ricordi La casa dei doganieri, sul rialzo a strapiombo sulla scogliera. Desolata t'attende dalla sera in cui ventrò lo sciame dei tuoi pensieri e vi sostò irrequieto. Libeccio sferza da anni le vecchie mura e il suono del tuo riso non è più lieto. La bussola va impazzita all'avventura e il calcolo dei dadi più non torna. Tu non ricordi, altro tempo frastorna la tua memoria, un filo s'addipana. Ne tengo ancora un capo, ma s'allontana la casa e in cima al tetto la banderuola affumicata gira senza pietà. Ne tengo un capo, ma tu resti sola, né qui respiri nell'oscurità. L'orizzonte in fuga, dove s'accende rara la luce della petroliera. Il barco è qui. Ripullula il frangente ancora sulla balza che scoscende. Tu non ricordi la casa di questa mia sera. Ed io non so chi va e chi resta.
Caro Magrelli, vorrei riprendere, dopo questa bellissima poesia, un tema, diciamo, teologico, ma sempre riferito alla vita, all'esistenza del suo autore, cioè di Montale, dove dice, sono 8 versi, che io debba ricevere il castigo neppure si discute. Resta oscuro se ciò accade in futuro oppure ora, o se sia già avvenuto prima che io fossi. Non che io intenda evocare l'esecrabile fantasma del peccato originale. Il disastro fu prima dell'origine. Se un prima e un dopo hanno ancora un senso. Beh, questa, vede, a me quello che stupisce, e in questo lo ammiro veramente, questa è la sua capacità di toccare in 8 versi, certo, ma con senso profondo, temi di questa vastità. Sull'argomento della sua poesia aveva detto che lui voleva considerare la condizione umana in sé considerata. Ciò non significa estraniarsi da quanto avviene nel mondo, significa solo coscienza e volontà di non scambiare l'essenziale col transitorio. E qui va benissimo che un poeta di questa altezza dica non voglio scambiare l'essenziale col transitorio, va bene. Ma però c'è da dire che lui fa il senatore a vita, fa l'inviato del Corriere della Sera, fa il critico musicale, cioè la transitorietà la tocca. Allora io c'è questa incoerenza che un pochino mi preoccupa.
Beh, diciamo, a tutto questo si aggiungono delle polemiche fortissime di carattere per ora letterario, come quelle che lo contrappongono al gruppo 63 e a Pasolini. Pasolini aveva una spiccata antipatia per quello che Montale rappresentava. È paradossale perché abbiamo visto Montale compiere i primi passi distanziandosi dai poeti laureati, ma Pasolini lo considera esattamente un poeta laureato, certo, e dietro questo vede indubbiamente uno stile, un benessere borghese, una appartenenza esibita a una precisa classe sociale. Figuriamoci, Pasolini, lo vedremo tra poco, che si interessa agli emarginati, agli umili, basti solo dire a Cattone, come può vedere questo senatore, ecco, senatore letterario in tutti i sensi. E però, anche questo è stato notato, paradossalmente le posizioni di Montale e Pasolini non sono poi così distanti, Montale, anche perché entrambi poi avranno a che fare invece con l'assalto del gruppo. Approfitto per ricordare che il gruppo 63 è un momento della storia letteraria italiana che prende il nome dall'anno nel quale alcuni amici si radunarono per riprendere le posizioni delle avanguardie storiche, tant'è vero che si chiama neo-avanguardia, e diede dei prodotti controversi, ma so che lei non sarà d'accordo, a mio parere molto interessanti sul piano poetico. Vabbè. Cito rapidissimamente Sanguinetti, Eco, Arbasino, Manganelli, Giuliani, Pagliarani, Guglielmi, insomma un bel gruppo di
ho ricordato Guglielmi perché poi nell'87, quando rifonda Rai 3, che vivrà quella bella stagione, anche il gruppo 63, ecco, in questo ebbe un peso poco più di così, ma questo sono opinioni,
non
ovviamente
coincidiamo.
Prima che lei giustamente ricordasse questa didascalia sul gruppo 63, aveva detto le posizioni di Pasolini e di Montale, che non sono poi secondo così lontane, per alcuni aspetti sono addirittura opposte a mio giudizio. Ne dico una sola. Pasolini è uno, come vedremo, che si schiera continuamente da una parte a costo di tirarsi addosso le critiche dall'universo mondo.
Direi con un piacere della provocazione.
Con piacere, sì, di essere flagellato.
Certo.
E Montale invece è uno che tende a non schierarsi.
Di destra, quando esisteva la destra e quando era degna di questo nome.
E di essere menzionata, era un uomo di destra, ma per esempio ricordo che quando gli chiesero se sorteggiato avrebbe accettato di essere parte di una giuria sulle Brigate Rosse, era il tempo del terrorismo, rispose: credo di no. Sono un uomo come gli altri e non si può chiedere a nessuno di fare l'eroe. Ora, a me questo è un atteggiamento che francamente
dà molto fastidio.
Anche su questo devo dire che mi trova d'accordo, perché Montale esprime una posizione di un qualsiasi cittadino. Il cittadino non deve essere un eroe, tantomeno un martire. Lui giustamente dice: io non voglio morire per questo Stato.
Ma lì, vede, lei ha tirato in ballo il cittadino. Lì era veramente in ballo la vita di ogni cittadino. Perché se si fosse ceduto al ricatto delle Brigate Rosse, la vita di qualunque cittadino, l'idraulico, il panettiere, l'avvocato dello Stato, chiunque, poteva essere a repentaglio. Perché avete ceduto al ricatto per Aldo Moro e non volete salvare la vita del panettiere che sta all'angolo. Si apriva una galleria sterminata di ricatti.
So che lei vuole arrivare a Sciascia.
Vorrei arrivare a Sciascia, certo, che diceva né con lo Stato né con le BR. Sciascia, ammirevolissimo scrittore, ma da questo punto di vista torto marcio.
Le dico la verità, non sono abbastanza sereno per controbattere, in quanto allora forse avrei avuto la sua posizione. Oggi mi è impossibile. Oggi io direi esattamente le stesse parole di Sciascia. Ma ritorniamo. A Montale, che ci vede separati, a cominciare dalla simpatia caratteriale, a finire con le sue posizioni politiche. Io insisto invece, e qui diciamo possiamo tornare concordi, sulla soluzione poetica, perché poi alla fine di parlare di Montale piuttosto che, diciamolo, di Quasimodo, che pure ebbe un Nobel, dipende dalla scrittura, dipende dalle parole, non dalle idee. Devo dire una folgorante battuta di Mallarmé a Degas. Degas, pittore, quindi grandissimo conversatore, diceva: io potrei scrivere migliaia di poesie con tutte le idee che ho. Mallarmé gli risponde: ma le poesie non si scrivono con le idee, si scrivono con le parole, sì, con l'accapo, col numero delle sillabe. Quando andate su internet e provate a scaricare le poesie, a volte manca una sillaba. E chi scarica su internet non se ne accorge, ma fa saltare tutto. È come fare un palazzo senza fondamenta. Crolla.
Allora, torniamo a Montale.
Torniamo a Montale con quest'altra poesia, che a mio parere è probabilmente la più grande che lui abbia mai scritto.
Ne posso, dato che siamo in chiusura, prima che lei la dica, giustamente a coronamento di questa disordinata conversazione.
Ma accesa!
Accesa,
viva,
no, forse sicuramente inutile, ma
inutilmente accesa.
Inutilmente accesa. È assai pericoloso santificare un papa. Questo suona a discredito del suo predecessore. E se i papi più santi fossero i più corrotti? È il funesto pensiero che mi frulla in testa nelle ore più buie delle mie notti. Non è male.
E ancora una volta rima notti corrotti. Se no non si giustificherebbe questa poesia. Una parola sull'anguilla. Un critico, Francesco Zammona, ha addirittura fatto notare che è l'anagramma di la lingua, cioè è una poesia cosmogonica, una trentina di versi che iniziano con una parola, poi declinata in una sorta di anagramma. L'anguilla, 30 versi, puoi tu non crederla sorella, il tutto in una figura che si chiama interrogativa retorica.
L'anguilla. La sirena dei mari freddi che lascia il Baltico per giungere ai nostri mari, ai nostri estuari, ai fiumi, che risale in profondo sotto la piena avversa, di ramo in ramo e poi di capello in capello assottigliati, sempre più addentro, sempre più nel cuore del macigno, filtrando tra gorielli di melma finché un giorno una luce scoccata dai castagni ne accende il guizzo in pozze d'acqua morta, nei fossi che declinano dai balzi d'Appennino alla Romagna. L'anguilla, torcia, frusta, freccia d'amore in terra, che solo i nostri botri o i disseccati ruscelli pirenaici riconducono a paradisi di fecondazione. L'anima verde che cerca vita laddove solo morde l'arsura e la desolazione, la scintilla che dice tutto comincia quando tutto pare incarbonirsi, bronco seppellito, L'iride breve, gemella di quella che incastonano i tuoi cigli e fai brillare intatta in mezzo ai figli dell'uomo, immersi nel tuo fango. Puoi tu non crederla, sorella?
Due parole per chiudere questa conversazione su Montale, un poeta che, avendo parlato prevalentemente di se stesso, è riuscito a chiudere in questa visione la condizione umana.
Parlare di Montale con riferimento alla rima vuol dire toccare davvero un punto fondamentale della sua poesia. Potremmo partire innanzitutto da una poesia famosa di Montale, dall'inizio di una poesia di Montale, I limoni, in cui, agli ossi di seppia, si può ricavare la concezione che Montale aveva della poesia quando scrisse questa raccolta. Ascoltami, i poeti laureati si muovono soltanto fra le piante dai nomi poco usati, bossi, ligustri o acanti. Io per me amo le strade che riescono agli erbosi fossi, dove in pozzanghere mezzo seccate agguantano i ragazzi qualche sparuta anguilla, le viuzze che seguono i ciglioni. Discendono tra i ciuffi delle canne e mettono negli orti tra gli alberi dei limoni. Seconda strofa all'inizio, perché è importante proprio per il discorso sulla rima. Meglio se le gazzarre degli uccelli si spengono inghiottite dall'azzurro, più chiaro si ascolta il sussurro. Azzurro, sussurro. Questo è uno degli aspetti più interessanti della poesia di Montale. Anche Montale riparte da zero, ma diversamente da Ungaretti tenta una strada nuova rispetto a quella tentata da Ungaretti. Vuole scavalcare Petrarca, gli interessa recuperare Dante, perché Dante era per certi versi per lui l'esemplare massimo di chi era riuscito nel Medioevo a rimettere almeno in parte in ordine il caos. Questo è lo stesso intento di Montale, per quello diciamo che possiamo dire del suo modo di recuperare il passato, potremmo sfruttare una formula che è molto efficace, quella del classicismo paradossale di Montale. È un poeta classico, per certi versi, perché recupera tutto quello che può recuperare dai classici, ma ripeto, scavalcando la tradizione lirica, in questo caso quella petrarchesca, ha i suoi poeti preferiti e tra senz'altro i poeti di riferimento costante per tutta la sua vita c'è Dante. Classicismo paradossale proprio perché è come se dimenticasse gran parte della tradizione lirica che proprio a partire da Petrarca si era costruita. E allora il modo che Montale segue per tentare anche lui di dare una regola al caos, di risolvere almeno il caos esistenziale, il caos poetico degli anni che visse, è proprio quello che abbiamo appena visto, quello di far cortocircuitare, di far esplodere le parole in rima mettendo insieme una parola aulica, una parola tecnica, una parola arcaica, una parola desueta, una parola non comune con una parola comune. Il caso che abbiamo visto, azzurro, sussurro, non usa sussurro, che era già evidentemente allora la forma corrente, usa la forma sussurro, arcaica. Ma sono tanti gli esempi che potremmo fare di questo tipo. Quivi, che fa rimare i convivi, oppure esigli, come plurale di esilio, che fa rimare con conigli, oppure croco, un termine tecnico, che fa rimare con fuoco. E questo cortocircuito, questo modo, per certi versi esplosivo ed esplodente, di mettere insieme l'antico e il moderno, è questo forse uno dei tratti più interessanti della lingua di Montale. Se noi adesso ci avviciniamo alla Lavagna e vediamo come si può analizzare anche per questo aspetto una delle più famose poesie di Montale, ne ricaviamo altri elementi per spunti ulteriori. Queste sono le parole in rima, dicevo, di una delle più famose poesie di Montale, che vale la pena leggere anche per restituirne il senso. È ovviamente Meriggiare pallido e assorto, tratto da Ossi di Seppia. Meriggiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto, ascoltare tra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli, frusci di serpi, nelle crepe del suolo sulla veccia spiar le file di rosse formiche, ch'ora si rompono ed ora si intrecciano a sommo di minuscole biche, osservare tra frondi il palpitare lontano di scaglie di mare mentre si levano tremuli scricchi di cicale dai calvi picchi, e andando nel sole che abbaglia sentire con triste meraviglia come tutta la vita e il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. Già l'asprezza nei suoni arriva di questa poesia, ed è un'asprezza che è presente anche in alcune delle parole in rima di Meriggiare pallido assorto. Ma cosa ci colpisce di questa sistemazione delle parole in rima? Ci colpisce proprio il tentativo da parte di Montale di dare ordine a un caos, perché noi il caos ordinato lo ritroviamo in queste strutture. La prima strofa è di 4 versi, la seconda è di 4 versi, la terza è di 4 versi, l'ultima è di 5. Assorto rima con orto, ma se seguiamo poi anche il sistema delle alte rime, troviamo che non c'è una regolarità. Mancano di regolarità anche i versi. Il primo verso è di 9 sillabe, il secondo di 9, il terzo di 10, il quarto di 10, poi 11, adesso spiegherò questi due, poi 11, poi di nuovo 9, 11, 9, 9, 10, 11, 11. Ci sono rime perfette, ma ci sono assonanze o consonanze anche interne alla poesia. Abbaglia, rima con muraglia, meraviglia, rima con bottiglia, ma poi c'è travaglio, che non rima né con abbaglia né con meraviglia, ma per certi versi ne richiama in parte il suono. Travaglio, aglia, iglia, aglia, iglia. Se noi ci soffermiamo sulle vocali di questa rima notiamo la differenza rispetto alle altre. Siamo di fronte a una consonanza, perché i suoni, il suono consonantico è lo stesso, gli variano le vocali. Ma ancora, qui Montale mette in rima la parola intrecciano. Singolare, non è il primo a farlo, ma è per dare ancora di più il senso di un disordine che esiste e nel quale esiste al contempo il tentativo di dare un ordine. Perché questa sillaba, come si direbbe in termini tecnici, è eccedente. Intreccia rima con veccia. E allora noi questa sillaba non la consideriamo come parte di questo verso, ma la dobbiamo considerare come parte del verso successivo. È un ulteriore elemento che crea ordine nel disordine, disordine nell'ordine. Intreccia, e sarebbe una rima perfetta con veccia, e poi calcoliamo la sillaba nel verso successivo come se fosse effettivamente qui. Ma questo disordine ordinato, questo ordine disordinato, è anche proprio nelle parole stesse in rima. Ci sono parole di uso comune, che può essere orto, che può essere mare, che può essere anche palpitare, può essere bottiglia, può essere muraglia, può essere meraviglia. E poi ci sono termini tecnici, veccia, biche. E poi ci sono parole aspre, alcune lo sono meno, alcune non lo sono proprio, altre lo sono. Gli sterpi, per esempio, gli scricchi e i picchi, perché Montale ama, predilige soprattutto in certi momenti, e questo è un momento, la rima aspra, perché ancora una volta passa l'idea che l'espressività a cui lui sta pensando ora e a cui pensava già prima e a cui avrebbe continuato a pensare dopo non poteva non passare per l'esempio di Dante, il più grande rappresentante anche dell'asprezza tecnica, semplicemente perché le parole sono aspre e perché in certi momenti devono essere aspre, perché l'ispirazione esige che siano aspre. Soltanto un poeta come Dante poteva contenere in sé quel caos ordinato o quell'ordine caotico a cui forse, dico forse, perché Montale conoscerà una evoluzione nella sua ispirazione poetica, nella sua poesia notevole da qui alle ultime raccolte, comunque forse, dico forse, a quell'espressività dantesca Montale rimarrà per sempre fedele.
Ascoltami. I poeti laureati si muovono soltanto fra le piante dai nomi poco usati, bossi ligustri o acanti. Io, per me, amo le strade che riescono agli erbosi fossi, dove in pozzanghere mezzo seccate agguantano i ragazzi qualche sparuta anguilla. Le viuzze che seguono i ciglioni discendono tra i ciuffi delle canne e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni. Meglio se le gazzarre degli uccelli si spengono inghiottite dall'azzurro. Più chiaro si ascolta il sussurro dei rami amici nell'aria che quasi non si muove e i sensi di questo odore che non sa staccarsi da terra. e piove in petto una dolcezza inquieta. Qui, delle divertite passioni, per miracolo tace la guerra. Qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza ed è l'odore dei limoni. Vedi, in questi silenzi, in cui le cose s'abbandonano e sembrano vicine a tradire il loro ultimo segreto, talora ci si aspetta di scoprire uno sbaglio di natura, il punto morto del mondo, l'anello che non tiene, il filo da disbrogliare che finalmente ci metta nel mezzo di una verità. Lo sguardo fruga d'intorno, la mente indaga, accorda, disunisce nel profumo che dilaga quando il giorno più languisce. Sono i silenzi in cui si vede in ogni ombra umana che si allontana qualche disturbata divinità. Ma l'illusione manca e ci riporta il tempo nelle città rumorose dove l'azzurro si mostra soltanto a pezzi in alto tra le cimase. La pioggia stanca la terra di poi. S'affolta il tedio dell'inverno sulle case. La luce si fa avara, amara l'anima. Quando un giorno, da un malchiuso portone tra gli alberi di una corte, ci si mostrano i gialli dei limoni e il gelo del cuore si sfà e in petto ci scrosciano le loro canzoni, le trombe d'oro della solarità.
Nel 1927 Montale lascia Genova e si trasferisce a Firenze, dove lavora per un editore. E nella città di Firenze approfondisce la poesia francese e studia e approfondisce anche la poesia di Thomas Stern Eliot, un poeta nato negli Stati Uniti ma naturalizzato inglese, fondamentale per la poesia montaliana e per la sua importante teoria sul correlativo oggettivo. In una riflessione del 1946, parlando della sua seconda raccolta, Le occasioni, la prima era stata Ossi di seppia, Montale nega di essere stato influenzato, così lo chiama, dal correlativo obiettivo di Eliot, e nel suo bisogno, nelle poesie di questa seconda raccolta, di esprimere l'oggetto. Noi non possiamo credergli perché Montale conobbe abbastanza presto la teoria di Eliot, che in un famoso articolo dedicato all'Amleto di Shakespeare l'aveva spiegata in questi termini, e nei termini di una obiettività correlativa che consisteva in una serie di oggetti o di eventi che rappresentassero la formula delle emozioni che si voleva esprimere. Che cosa si vuol dire con questo? Si vuol dire che per Eliot il poeta, il soggetto lirico, scompariva di fronte a quegli oggetti, di fronte a quelle situazioni, di fronte a quegli eventi, come se gli oggetti, come se gli eventi, come se le situazioni potessero vedere trasferite su di sé le emozioni del poeta. E questa teoria segna in modo decisivo il passaggio dagli Ossi di seppia alle occasioni, perché se negli Ossi di seppia l'io lirico è ancora presente, l'autobiografismo c'è ancora, nelle occasioni tutto questo si azzera, e proprio in linea con la teoria di Eliot, soprattutto con riferimento agli oggetti. Sono gli oggetti soprattutto a parlare al posto dell'io lirico nella seconda raccolta di Montale. Per questo aspetto la distanza tra Montale e un altro grande poeta suo contemporaneo, il più grande con Ungaretti, Umberto Saba, è notevole, perché per Saba invece la presenza dell'io lirico sarà una presenza costante per tutta la sua vita. Una delle poesie più belle di Saba è Trieste. La leggo. «Ho attraversata tutta la città, poi ho salita un'erta, popolosa in principio, in là deserta, chiusa da un muricciolo, un cantuccio in cui solo siedo, e mi pare che dove esso termina, termini la città. Trieste ha una scontrosa grazia, se piace è come un ragazzaccio aspro e vorace, con gli occhi azzurri e mani troppo grandi per regalare un fiore, come un amore con gelosia. Da quest'erta ogni chiesa, ogni sua via scopro se mena l'ingombrata spiaggia o alla collina cui, sulla sassosa cima, una casa, l'ultima, s'aggrappa. Intorno circola ad ogni cosa un'aria strana, un'aria tormentosa, l'aria natia. La mia città, che in ogni parte è viva, ha il cantuccio a me fatto, alla mia vita pensosa e schiva». Nel 1956 esce la terza grande raccolta di Montale, La bufera e altro. I critici parlano di un secondo Montale. Sono anni contrassegnati da grandi trasformazioni, anche nella società, oltre che nella letteratura, nella poesia italiana, ma europea e poi mondiale. L'anno successivo La bufera esce negli Stati Uniti On the Road, il romanzo di Jack Kerouac, che segna una trasformazione fondamentale con riferimento a quei giovani contestatori che sono protagonisti dell'opera. In Francia nasce la Nouvelle Vague, nello stesso periodo, un nuovo modo di fare cinema. Gli anni 60 e gli anni 70 sono anni decisivi anche per l'Italia. Fino a quel momento l'Italia era rimasta un po' ai margini delle grandi trasformazioni intervenute già negli anni 50. E in quel momento l'Italia, uscendo dal letargo, comprende, e con l'Italia lo comprendono gli intellettuali, i poeti e gli scrittori, comprende il valore forte rappresentato dai nuovi mezzi di comunicazione di massa. I miti tradizionali scompaiono, si sostituiscono a quei miti i nuovi miti e possiamo aggiungere i disvalori, per certi versi, effetto della proiezione verso quella società di massa. Questi miti e questi disvalori irrompono nella vita degli individui con il loro rombo, scrive Montale, il loro tuono universale. È un'esplosione, un mitragliamento, un bombardamento di parole che non dà tregua, che spazza via il passato, spazza via di quel passato anche le residue certezze e trasferisce la letteratura su un piano diverso da quello dei decenni precedenti. L'unica arte possibile in questo contesto qual è? È quella che può essere velocemente prodotta e velocemente consumata. A quest'arte, a questa letteratura, come arte e letteratura velocemente prodotta e velocemente consumata, tenta di reagire la seconda grande avanguardia del Novecento, il Gruppo 63. Il Gruppo 63 prova la ricreazione, la reinvenzione, lottando strenuamente proprio contro l'arte mercificata, contro la letteratura mercificata, contro la poesia mercificata. Il Gruppo 63 nasce nel 1963, ma è preceduto da un'antologia. Un'antologia che viene pubblicata nel 1961, il titolo è I Novissimi, Poesie per gli anni 60. Sulla prima di copertina, sopra il titolo, c'è la scritta «La voce violenta della nuovissima poesia italiana». L'appellativo di Novissimi è un'invenzione di Edoardo Sanguinetti, uno dei più significativi, il più importante forse, rappresentante di questa neo-avanguardia. E i poeti presenti nella raccolta sono, oltre a Sanguinetti, Elio Pagliarani, Alfredo Giuliani, Nanni Balestrini e Antonio Porta. Hanno tutti un'età compresa tra i 25 e i 35 anni. Tutti combattono la logica fredda e razionale scaturita dalla nuova società di massa e tutti sono convinti della centralità del linguaggio. Un linguaggio che, secondo la nuova avanguardia, era stato trascurato, ignorato non solo dalla poesia precedente, ma anche da una certa letteratura d'impegno, quella di Moravia, quella di Vittorini, quella di Bassani, che del linguaggio si era disinteressata. E anche se il gruppo 63 non ci ha lasciato nessun manifesto, come invece ha fatto il futurismo, le reazioni a questa operazione avanguardistica, neo-avanguardistica, non mancarono. E furono in molti casi feroci. I suoi esponenti, prima ancora dell'uscita dei Novissimi, furono bersagliati da critiche. Pasolini giudicò i neo-avanguardisti dei figli di papà, un'espressione della borghesia che aveva ridotto a gioco anche la poesia. Ma il giudizio più feroce fu quello di un grande, di un altro grande poeta del Novecento, Andrea Zanzotto, che scrisse delle poesie di Sanguinetti prima del 1961, che erano una trascrizione in parole di un grave esaurimento nervoso. Sanguinetti rispose che sì, si trattava senz'altro di un grave esaurimento nervoso, ma non era il suo esaurimento nervoso, era l'esaurimento nervoso della società.